Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Nelle elezioni locali in Inghilterra, forte accelerata di Reform UK e in misura minore dei Verdi. In difficoltà invece i partiti storici, soprattutto i laburisti del primo ministro Starmer, sempre più sotto pressione. Sono già più di 15 milioni investiti pro e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, importi da record in una campagna dove potrebbe contare ogni voto. E ancora in tema di votazione del 14 giugno, il servizio civile è troppo attrattivo e toglie troppe forze all'esercito? È la domanda che approfondiremo oggi. In Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno fatti in base al rischio. Nei locali come Le Constellation, in scuole e abitazioni, saranno annuali. Le nuove norme entreranno in vigore in autunno. E per l'hockey, il Lugano ha trovato il suo secondo difensore straniero, è il finlandese Lassi Thompson. Da Tampa Bay alla nazionale, Jannis Moser giocherà i mondiali. Sarà una lunga giornata di attese e di inevitabili delusioni per elettori e politici in Inghilterra, Scozia e Galles, che ieri sono andati alle urne per elezioni locali e nazionali e oggi seguono lo spoglio dei voti. Galles e Scozia diffonderanno i risultati nel pomeriggio. In Inghilterra invece ci sono i primi dati. E per una panoramica ci colleghiamo allora con Giancarlo Ciccone a Londra. Giancarlo, per laburisti e conservatori, che sono i partiti storici, sarà una giornata di dolori.
Sì, le previsioni della vigilia si stanno tutte avverando, lo ha confermato proprio poco fa lo stesso primo ministro Starmer quando ha dichiarato che i risultati sono molto pesanti, molto dolorosi per il partito laburista, ma lui comunque è determinato ad andare avanti, costi quello che costi. In pratica, ma questi sono ancora i primi risultati, lo spoglio dei voti continua, come abbiamo detto, i laburisti avrebbero perso però finora circa un terzo dei consiglieri. I vantaggi in massima parte vanno a Reform UK, il partito populista di Farage, l'uomo più vicino al presidente americano Trump, anti-europeista come Trump. Non dimentichiamo che il vero ispiratore della Brexit, il vero architetto, è stato proprio Farage, ma il nucleo principale della politica del sovranista Farage è la lotta contro l'immigrazione, soprattutto quella clandestina. Farage promette centri di detenzione immediati per chi arriva sui barconi dalla Manica e promette di cacciarli subito dal paese. Questo attrae voti, soprattutto nella cintura operaia, tradizionalmente laburista, del nord, che gli operai temono appunto di perdere il lavoro a favore degli immigrati. Non solo, Farage esprime il generale malcontento verso i partiti tradizionali, incapaci, secondo lui, di risolvere i problemi economici del paese in piena crisi. Non a caso anche i conservatori stanno perdendo un terzo dei seggi. Sarà invece l'eco populista dei Verdi Polaschi, estremista di sinistra, anche lui calamita del malcontento del paese. Vedremo come andrà a finire stasera.
Ecco, dicevi che Starmer è deciso ad andare avanti. Il primo ministro però è molto in difficoltà e anche molto impopolare in questo momento. È così improbabile che si dimetta?
Ma stamane Starmer ha detto che non solo non lo farà e che continuerà invece nella sua linea politica di cambiamento del paese. Ma è chiaro che se i risultati catastrofici per i laburisti saranno confermati anche stasera, il rischio di prossime sfide interne per lui sono molto molto concrete. Sia da sinistra, con la sua ex vice Angela Rayner, sia dal centro, con il ministro della Sanità. La verità è che Starmer sta deludendo i suoi elettori. Ha aumentato le tasse un po' a tutti, non riesce a controllare il costo della vita, la disoccupazione è in aumento. Dall'impressione, insomma, Starmer, con tutte poi le sue giravolte in politica, di non avere una visione strategica del futuro. Di lui sembra che non ci si possa fidare. Viene spesso accusato di incompetenza quando ha nominato, ad esempio, come ambasciatore a Washington Peter Mandelson, molto vicino al pedofilo americano Epstein, anche se per ora questa faccenda è superata completamente dall'assoluzione da parte del Parlamento di Starmer. Eppure, concludendo, Starmer ha fatto anche delle cose buone, come aumentare il salario minimo dei lavoratori, ma non per certa stampa, che lo condanna come perfetto esempio, quasi da manuale, di totale incompetenza politica.
Grazie Giancarlo Ciccone in diretta da Londra. Sarà una votazione sul filo del rasoio, secondo i sondaggi, quella sull'iniziativa dell'UDC per limitare a 10 milioni di residenti la popolazione svizzera. E ciò sembra ripercuotersi anche sul denaro investito nella campagna dai due fronti che, mostrano dati ancora provvisori, già raggiunge livelli molto alti. I dettagli con Alan Crameri.
Si supereranno di certo i 10 milioni di franchi per i budget previsti dai vari attori politici in questa campagna che ha tutta l'aria di essere la più costosa della storia svizzera. Certamente è la più cara da quando queste cifre sono pubbliche, cioè da quando investimenti oltre certe soglie devono essere segnalati al controllo federale delle finanze. Le cifre indicate al momento sul sito già superano i 15 milioni di franchi e se ne potrebbero aggiungere altri. A favore del sì è soprattutto l'UDC che mette mano al portafoglio, circa 3 milioni e mezzo di franchi dal Partito Nazionale e da altre sezioni, poi si aggiungono fondazioni di cui non si conoscono i veri donatori. Tra chi ci mette la faccia o il nome, Christoph Blocher, 100.000 franchi, o il consigliere nazionale zurichese e banchiere Thomas Matter, 250.000 franchi. In totale, il fronte del sì dichiara quindi un budget di circa 6,4 milioni di franchi. Molto, ma nettamente meno dei contrari, che raggiungono addirittura i 9 milioni di franchi. Qui a sborsare tanto è Economy Suisse, con oltre 4 milioni, ma un po' a sorpresa spicca anche la sinistra, oltre 1,5 milioni dal Partito Socialista, 835.000 franchi da vari sindacati. Addirittura l'organizzazione d'aiuto ai rifugiati ci mette 320.000 franchi. Molto più di PLR e Centro, ad esempio, ma anche organizzazioni turistiche e Gastro Suisse investono somme importanti. Stiamo quindi assistendo ad una campagna record dal punto di vista finanziario. Tra i motivi, l'impatto in caso di sì, l'importanza tattica e politica dell'iniziativa e l'esito, che potrebbe dipendere da pochissimi voti, come conferma il sondaggio commissionato dalla SSR e pubblicato oggi, che mostra un testa a testa con entrambi i fronti al 47%.
E adesso approfondiamo proprio uno dei temi che ci porteranno alle urne il 14 giugno. Sono diverse migliaia i militari che ogni anno dicono no all'esercito per diventare cosiddetti civilisti, cioè svolgere il servizio civile come obiettori di coscienza, e sono sempre di più. È questo il motivo per cui è stata inasprita la legge sulla quale si voterà. Per i favorevoli, l'evoluzione è la dimostrazione che il servizio civile è troppo attrattivo. Per i promotori del no, invece, è l'esercito ad avere un problema. Sbagliato quindi voler ridurre il numero di civilisti. E allora, attrattività e effettivi sono i due elementi dell'approfondimento di Laura Dick.
Inasprire le condizioni di ammissione al servizio civile con 6 misure. Per il Consiglio federale e Parlamento ciò garantisce un principio: il servizio militare è la regola e il servizio civile l'eccezione. Ma la riforma è dannosa per la società, commenta Zeno Casella, membro di comitato della Federazione Svizzera per il Servizio Civile.
Il problema risiede piuttosto nell'esercito, nella sua modalità di funzionare. È lì che bisogna trovare delle soluzioni, rendendolo più flessibile, rendendolo più adeguato ai bisogni del giorno d'oggi, facilitando la conciliabilità, ad esempio, con la vita privata e la vita professionale.
Prestare servizio di militare di per sé non è una cosa piacevole,
ribatte Michele Mohr, presidente della Società Svizzera degli Ufficiali.
È un dovere costituzionale, tra l'altro, e non può essere attrattivo oltre certi limiti, quindi prestare servizio non è una bella cosa, già nel suo senso di essere.
Qualche cifra. Nel 2009 il numero di ammissioni annue di civilisti registra un picco, 6.700. Negli anni successivi, salvo una sola eccezione, si contano sempre oltre 5.000 nuovi civilisti l'anno. Nel 2025 un nuovo record, 7.211 ammissioni, il 33% delle domande presentato al termine della scuola reclute. Reto Nause, consigliere nazionale del centro e presidente dell'Alleanza Sicurezza Svizzera.
Questi cambiamenti sono una doppia difficoltà, perché l'esercito ha addestrato tutte queste persone e con spese importanti. Insomma, una volta completato l'addestramento, cambia. Per questo si devono alzare i paletti.
Con la modifica di legge il numero di civilisti ammessi all'anno potrebbe essere ridotto a 4.000. Potrebbe perché, e lo sottolinea il governo stesso, è difficile conoscere gli effetti reali della riforma. Ad ogni modo, per i referendisti si tratta di un primo passo verso lo smantellamento del servizio civile. Patrick Essig, consigliere nazionale per i Verdi Liberali.
Guardando alle sfide che si presentano oggi nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura, ci si accorge subito della mancanza importante di personale. Al contrario, ci si accorgerà meno del fatto che l'esercito avrà qualche migliaio di persone in più.
Se la modifica di legge dovesse passare, una delle sei misure fondamentali per contrastare i passaggi tardivi al servizio civile, ovvero dopo la conclusione della scuola reclute, sarà l'aumento dei giorni da prestare, almeno 150. Oggi la durata è pari a una volta e mezzo i giorni di servizio militare restanti.
E restiamo in tema di politica federale. Anche se l'ufficializzazione arriverà il 22 maggio, è ormai certo che la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento a Berna. Dopo la recente elezione nel governo del Canton Berna dell'attuale capogruppo all'Intrede, che lascia dunque il Consiglio nazionale, Greta Ghisin è infatti l'unica candidata rimasta. Con la nomina della ticinese, che è in Consiglio nazionale dal 2019, il Partito Ecologista mantiene quindi due donne nelle cariche più importanti. L'altra è la presidente dei Verdi, Lisa Mazzone. Ma sentiamo Greta Ghisin.
Penso di avere le qualità necessarie per la funzione. Sono da 6 anni vice capogruppo, conosco bene tutte le dinamiche dell'Assemblea federale e in più ho la capacità di costruire ponti anche con persone di altri partiti. E credo che la domanda che ci si deve porre in Ticino è quanta influenza in più si ha con questa carica. Al momento in cui io sarò capogruppo ci sarà una persona dal Ticino nell'ufficio presidenziale, che è uno dei posti in cui si giocano comunque tante cose a livello di attività parlamentare. Ecco, io credo che la forza della voce ticinese alle Camere federali aumenterà.
E un'intervista più estesa alla deputata ticinese ve la proporremo questa sera all'interno di 6 di sera. In Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. La relativa ordinanza è in fase di revisione ed entrerà in vigore in autunno. Lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone. Alcuni esercizi non saranno controllati ogni anno, mentre altri avranno la precedenza. I dettagli con Paola Latorre.
L'annuncio è stato fatto ieri in Parlamento dal consigliere di Stato responsabile della sicurezza Stéphane Ganzer. La revisione dell'ordinanza che regola i controlli antincendio è in fase di completamento ed entrerà in vigore già in autunno. Tempi rapidi per rispondere alle esigenze dei comuni e dei loro agenti di sicurezza, ha spiegato Ganzer in un'intervista pubblicata oggi da Le Nouvelliste. Il grande cambiamento dell'ordinanza, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla tragedia di Crans-Montana, è il passaggio da 3 a 4 categorie nella frequenza delle ispezioni, a seconda del grado di rischio. I bar notturni, come le Constellation, le scuole e le abitazioni, continueranno a essere ispezionati ogni anno. Altri, meno a rischio, come i takeaway, i negozi di kebab, le sale da tè, saranno ispezionati ogni 3 anni, come già avviene per le chiese e i rifugi. I negozi di piccole e medie dimensioni e le aziende senza materiali pericolosi saranno ispezionati ogni 5 anni. Gli altri saranno soggetti ad autovalutazione. Permane l'obbligo, stabilito dagli standard federali, dell'ispezione della schiuma fonoassorbente, come quella che ha preso fuoco la notte di Capodanno al bar Le Constellation. Secondo Stéphane Ganzer, la revisione permetterà alle autorità locali di rispettare pienamente la normativa. Le ispezioni annuali imposte fino ad ora, lo sappiamo, non venivano sempre effettuate per mancanza di risorse. Il bar Le Constellation, prima dell'incendio, non aveva subito controlli per 5 anni.
Dall'estero, ora, dopo un periodo di tensioni, il Sudafrica e gli Stati Uniti compiono un ulteriore passo l'uno verso l'altro. Dopo la nomina di un nuovo ambasciatore sudafricano negli Stati Uniti, un profilo più gradito a Washington rispetto al predecessore, i due paesi stanno ora discutendo di accordi che riguardano risorse, energia e infrastrutture. E allora ritroviamo la nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo. Elena, gli Stati Uniti stanno concludendo accordi sulle materie prime in tutta l'Africa. Cosa stanno negoziando esattamente?
Sì, negli ultimi giorni gli Stati Uniti e Sudafrica hanno avviato accordi preliminari per discutere possibili accordi nel settore delle risorse naturali. Hanno parlato di investimenti bilaterali soprattutto in miniere, energia, ma anche infrastrutture, tenendo presente che gli Stati Uniti vogliono abbandonare la politica di aiuto allo sviluppo e transitare verso la strategia dell'investimento a scopo di ritorno economico. Sembra che a mercoledì a Johannesburg si sono riuniti circa 25 funzionari dei due paesi per discutere di cooperazione sui minerali ed è stato il vertice più alto dell'anno tra i due governi. I colloqui mirano a individuare progetti che possono beneficiare del sostegno economico americano e alcune fonti parlano del progetto di terre rare di Palaborwa, già parzialmente finanziato dagli Stati Uniti. Ricordiamo che i minerali critici e le terre rare sono essenziali per la transizione energetica e anche per l'industria delle armi e della difesa. Oggi è un mercato dominato dalla Cina. Il progetto di Palaborwa è strategico perché recupera terre rare da rifiuti minerari invece che da nuove miniere, rendendo l'operazione più rapida e più conveniente. I colloqui sono stati il primo riavvicinamento ufficiale degli USA al Sudafrica dopo mesi di forte tensione. Donald Trump aveva tagliato tutti gli aiuti al Sudafrica, aveva boicottato il G20 a Pretoria e ha disinvitato il Sudafrica dal prossimo G20 americano. La realtà commerciale è che gli USA stanno cercando accordi in tutta l'Africa, come hai detto tu, per ridurre la dipendenza dalla Cina nella produzione di minerali critici.
Ecco, questi vantaggi per gli Stati Uniti, e invece quali vantaggi ne trae Pretoria?
Allora, per il Sudafrica questa apertura rappresenta un'opportunità molto strategica. Innanzitutto è già il principale fornitore degli Stati Uniti di metalli del gruppo del platino, di cromo e di manganese. E se si gioca bene questa carta potrebbe rafforzare il proprio ruolo come fornitore chiave di minerali critici indispensabili in questo momento all'economia americana. In cambio a Pretoria fanno comodo gli investimenti nelle infrastrutture logistiche che, come abbiamo parlato negli ultimi anni, sono un punto debole dell'industria sudafricane, oltre ai capitali nel settore energetico e minerario. In conclusione, i rapporti politici restano apertamente molto tesi, ma l'economia sta creando un nuovo spazio di dialogo dietro le quinte tra Stati Uniti e Sudafrica, che hanno sempre avuto interessi strategici comuni, e nonostante il boicottaggio del G20 di novembre, mi ricordo che gli uomini di affari americani erano ben presenti.
In Francia il tetto al prezzo dei carburanti stabilito da Total Energy piace ai consumatori e al governo, ma non alla concorrenza, che ha deciso di denunciare il gruppo petrolifero per abuso di posizione dominante. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Sulla carta e anche alla pompa è stata un'iniziativa ben accolta sia dai francesi presi nella morsa delle impennate del prezzo del petrolio che dal governo, che al gruppo Total Energie aveva chiesto un gesto forte dopo aver registrato nel primo trimestre un aumento del 51% dei profitti di circa 5 miliardi di euro. In tal senso il colosso francese ha allora mantenuto il tetto al prezzo di benzina e gasolio intorno ai 2 euro al litro, instaurato un mese fa in tutte le sue 3.700 aree di servizio. Una mossa che però non è piaciuta alla concorrenza e in particolare alla rete di un migliaio di distributori indipendenti che ad aprile hanno subito un calo in volume del 30% delle vendite, così da spingere l'associazione di categoria a preparare un ricorso presso il garante della concorrenza per denunciare una distorsione del mercato per abuso di posizione dominante, indotta dal fatto che Total Energie di fatto può limitare i prezzi perché controlla tutta la catena di produzione, dall'estrazione del greggio alla pompa passando per le raffinerie, e allo stesso tempo rifiuta di abbassare le tariffe per i concorrenti. Anche se Total Energie rischia un'ammenda di un montante che può arrivare fino al 10% del suo fatturato mondiale, l'inchiesta dell'autorità indipendente, una volta aperta, potrebbe in realtà durare molti mesi e quindi ben oltre la crisi attuale e il problema dei prezzi dei carburanti.
In questi giorni sono state messe in vendita le figurine da collezione per i mondiali di calcio che si terranno quest'estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Come da tradizione è la Panini di Modena a produrre queste figurine, ma ancora per poco. Sentiamo Marzio Minoli.
Dopo l'Europa, il mondo. La statunitense Topps, infatti, ha acquisito i diritti per produrre e distribuire figurine e album per i mondiali di calcio. Questo dopo aver già acquisito quelli per i campionati europei, come è stato nel 2024. L'accordo tra FIFA e Topps sarà valido dal 2031, quindi i mondiali del 2030, che si giocheranno in Portogallo, Marocco e Spagna, saranno gli ultimi con il marchio Panini. La fine di un mito che durava da 60 anni. Topps dunque avrà praticamente il controllo del calcio mondiale per quel che concerne il materiale da collezione. L'esordio del 2024 però non fu dei migliori. I collezionisti criticarono pesantemente Topps in quanto nella collezione proposta mancavano alcune stelle, da Kylian Mbappé a Bukayo Saka fino a Manuel Neuer. I diritti per questi giocatori infatti appartenevano ancora a Panini. Un problema che dovrebbe essere risolto, almeno in parte. Infatti Topps acquisterà le licenze per il Brasile nel 2027, Inghilterra e Germania nel 2031 e Italia, ma solo nel 2035. I timori comunque non si limitano a questo. Si teme che Topps intenda proporre un modello di collezionismo più statunitense. Più che il classico album da completare, si potrebbe puntare su carte singole, magari autografate, rare da trovare. Intanto da oggi si potrà iniziare la collezione classica della Panini con ben 980 figurine, una bella spesa, anche se rimane sempre il caro vecchio cielo manca, ovvero lo scambio tra gli appassionati.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.